Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. Il vero fascismo è proprio questo potere delle attività di consumo che sta distruggendo l'Italia. E questa cosa è venuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto, è avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni.
2 novembre 1975, sono le 6:30 del mattino e la signora Maria Teresa Lollobrigida arriva da Roma all'idroscalo di Ostia. Si tratta di un quartiere periferico, povero, dove il Tevere si getta direttamente in mare. Maria Teresa si avvia verso casa, ai margini di un piazzale in terra battuta, quando all'improvviso vede per terra un mucchio di stracci. Insospettita si avvicina, ma quel che si trova davanti è un cadavere. Quel corpo appartiene a un certo Pierpaolo Pasolini. Così muore uno dei più noti registi, intellettuali e scrittori italiani di tutti i tempi. Ma c'è qualcosa di strano. Quella mattina, sempre alle 6:30, il giornale radio trasmette la seguente notizia.
Lo scrittore regista Pierpaolo Pasolini è stato assassinato stanotte alla periferia di Roma.
Che velocità, direte. Efficienza svizzera. Anche perché, a parte Maria Teresa, nessuno sa ancora nulla, anche se di cose ne sono successe già un bel po'.
Questa è una storia che va al di là di Pasolini, un autore a tutto campo, estremamente prolifico, quanto provocatorio, comunista e dichiaratamente omosessuale. E per questo repulso da una certa Italia cattolica. Sì, perché l'assassinio di Pierpaolo Pasolini ha dell'assurdo. Ci svela molto di un passato del nostro paese che troppo spesso tendiamo a dimenticare.
Cari amici e ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Notizie tragiche, quelle intorno alla morte di Pierpaolo Pasolini, avvenuta, lo ricordiamo, a Ostia. Il 2 novembre 1975 Pasolini era nato a Bologna, il 5 marzo 1922. Notizie tragiche, drammatiche. Mi ricordo il commento di Moravia, un commento a caldo del grande Moravia, del grande scrittore, che disse: un oltraggio alla cultura, è stato commesso un crimine terribile, perché Pasolini era un poeta. E Moravia aggiungeva che un poeta è una cosa rara, ne nasce uno ogni 100 anni. Quindi attribuiva Moravia a Pasolini il dono supremo della poesia assoluta, quella che fu di Dante, dei più grandi maestri che hanno marchiato, che hanno segnato la poesia in Italia e nel mondo. Ma la vita di Pasolini, come la vita di praticamente tutti i poeti che abbiamo incontrato nel nostro excursus, nel nostro viaggio nel mondo della cultura e della poesia, è una vita fatta di chiaroscuri, di luci ed ombre, perché il poeta non è una divinità, anche se contiene in sé, ingloba in sé un seme della divinità, perché la poesia è un seme della divinità. Ma il poeta è un uomo di una sensibilità particolare, che riesce a convertire il mistero dell'universo, il mistero dei sentimenti, dei rapporti tra gli uomini, tutti i misteri che purtroppo sono un'infinità, i misteri che ci appartengono e che ci possiedono, se così possiamo dire, noi in quanto esseri umani, tutti esseri umani inglobiamo il mistero. E l'artista è, l'abbiamo già detto, è l'uomo o la donna, il personaggio che attraverso la sua dedizione, l'arte, poesia è come una religione, no? Cerca di decantare, di decodificare, di entrare dentro a questo grande mistero per capirne qualcosa e attraverso le sue opere renderlo più chiaro, più visibile alla gente che legge, alla gente che osserva. Pasolini era un po' di tutto, no? È stato un po' di tutto. Poeta, come dice Moravia, uno dei più grandi poeti italiani, è stato scrittore, è stato regista cinematografico, è stato commentatore e critico anche a livello politico ed ha avuto una vita molto particolare, quella vita che poi lo ha condotto comunque o per un verso o per l'altro a una tragica fine, quella tragica fine nel Lido di Ostia che lasciò tutti gli italiani, milioni di italiani, allibiti, perché nessuno si aspettava che Pasolini potesse finire in questo modo, un artista di questo calibro, di questa grandezza, finire in un modo così miserevole, insomma.
Manipola trasformandone la coscienza, cioè nel modo peggiore, istituendo di nuovi valori che sono valori alienanti e falsi. Ecco, sono i valori del consumo che compiono quello che Marx chiama un genocidio delle culture viventi, reali, precedenti. ha distrutto Roma, per esempio, non esistono più i romani, ecco, un giovane romano non c'è più, è un cadavere, è il cadavere di se stesso che vive ancora biologicamente ed è in uno stato di imponderabilità tra gli antichi valori della sua cultura popolare romana e i nuovi valori piccolo borghesi consumistici che gli sono stati imposti.
Ma credo che ci siano due ragioni a spiegare questo mio amore, questo mio agio di comportamento nell'ambito del sottoproletariato. Una ragione psicologica, cioè io non riesco proprio, neanche se lo volessi, psicologicamente, direi fisicamente, a fare delle discriminazioni fra un individuo e l'altro. Cioè trovarmi di fronte al capo della polizia, un alto magistrato, di fronte a un umile operaio spazzino, è proprio la stessa cosa, direi, dal punto di vista psicologico, questo per una specie di timidità infantile. Pensi che delle volte mi scopro a far fatica a dare del tuo a un cane, dico, non soltanto di fronte a un essere umano, ma di fronte a un essere animale io ho questa specie di timidità per cui attribuisco un grande prestigio alla persona che mi è davanti, senza fare discriminazione appunto per le persone. Cioè tutte le persone che sono davanti a me, tutti gli esseri animati che sono davanti a me sono quasi sempre dei padri e delle madri. Ma poi c'è una ragione storica un po' meno divertente, ma ugualmente importante.
Il potere è un sistema di educazione che ci divide in soggiogati e soggiogatori. Ma attento! Uno stesso sistema educativo che ci forma tutti, dalle cosiddette classi dirigenti, giù fino ai poveri.
Ma direi che un fascista è un viluppo di sentimenti sconosciuti. Cioè un fascista è un uomo che prima di tutto, innanzitutto, per prima cosa, non sa chi è lui stesso. Lei sa benissimo che gli italiani non sono razzisti. C'è qualche piccolo sintomo, per esempio certi cartelli nei bar di Torino dove c'era scritto proibito l'ingresso ai terroni, cioè sono dei piccoli elementi, ma gli italiani non sono mai stati razzisti, pur essendo borghesi, come i francesi, gli inglesi, eccetera, eccetera, non hanno mai avuto occasione di manifestare il loro razzismo. Un'occasione gliel'ho data io con Acattone, cioè rappresentandogli un personaggio come Acattone di razza diversa. Cioè il borghese vuole ignorare ciò che è diverso da lui, ciò che non corrisponde all'idea falsa che gli si fa di se stesso.
Certo, Pasolini, nella sua intelligenza vivida e in questa lucidità di pensiero e di analisi, negli anni 70, quando parla del consumismo, quando parla della dissoluzione dei valori in favore del consumismo sfrenato, che diventa l'unico scopo, l'unica ragione della vita, beh, certo, siamo negli anni 70, pensate, cari amici ascoltatori, possiamo dire che Pasolini aveva in sé anche dei poteri paranormali, perché il consumismo degli anni 70 era ancora un bambino in fasce rispetto a quello che sarebbe diventato e rispetto a quello che stiamo vivendo oggi nella presente realtà, dove il consumismo e dove i feticci, gli oggetti che noi maneggiamo tutti i giorni sono diventati la ragione di vita, l'unico scopo, l'unica vera ragione di vita. Quando un tempo si maneggiava un libro e dentro al libro si cercavano dei valori, si leggeva dentro al libro per cercare dentro al libro delle spiegazioni alla nostra vita. Si cercava di spiegarci attraverso la scrittura di un poeta o di un artista o di uno scrittore, di un filosofo o di uno scienziato le ragioni della vita umana. Oggi sembra che tutto questo sia cancellato perché uno smartphone contiene tutte le verità, e quando un bambino si dà in mano uno smartphone si è dato a questo bambino il mondo intero. Ecco, forse Pasolini temeva, presentiva che saremmo arrivati a questa aberrazione, e si è battuto tanto fino a quando ce l'ha fatta, fino a quando purtroppo la tragica morte non lo ha colto, perché per permettere un freno a questi disvalori sociali che poi sarebbero diventati la globalizzazione, l'annientamento dell'individuo, della personalità dell'individuo, dove purtroppo ci stiamo indirizzando senza neanche rendercene conto, molto spesso senza averne coscienza. Lasciamo che una mente pensi per noi, lasciamo che un'intelligenza artificiale pensi per noi, ragioni per noi, e a questo punto diventiamo delle larve, diventiamo i parassiti di un sistema che ci usa per i propri scopi e i propri fini e che ci toglie anche il gusto di vivere, quando per gusto di vivere si intende anche la creatività, l'ingegno, il possesso delle proprie cognizioni mentali.
Si può, si può. Ti vorrei prendere le vecchie usanze e a voi di nuovo inviami, ma non per dirvi come prio, le lacrime che noi versiamo son false degli spasimi e dei nostri martir, non allarmatevi. No, no, l'autore ha cercato invece fingervi uno squarcio di vita. Egli ha per massima sol che l'artista è un uomo, e che per gli uomini scrivere in te.
Ascoltiamo l'ultima intervista a Pasolini. L'intervista fu realizzata in Francia e si riferisce proprio all'ultimo film di Pasolini, Salò, le 120 giornate di Sodoma. C'è la voce dell'intervistatore, naturalmente, che rivolge le domande in francese e Pasolini che risponde in italiano. Si riesce comunque a seguire abbastanza bene il senso del discorso.
Vous pensez que les cinéastes ont été trop loin?
No, i cineasti direi di no, forse.
No, le cineaste no, i producteurs peut-être, i producteurs de films porno.
Est-ce que vous allez être, quand votre dernier film va sortir, il s'intitule Les 120 jours de Sodome, une fois de plus celui par lequel le scandale arrive?
Ma io penso che scandalizzare.
Je pense que scandaliser, c'est un droit.
Essere scandalizzati
è un scandalisé, c'est un plaisir.
E che rifiuta il piacere di essere scandalizzato è un moralista, il cosiddetto moralista.
Et le refus d'être scandalisé, c'est une attitude moraliste.
Le sexe est-il politique?
Naturalmente.
Bien entendu.
Et la scatologie?
Anche la scatologia.
La scatologia également. Il n'y a rien qui ne soit politique.
Le cannibalisme?
Ma in certi ambienti.
Dans certains milieux.
Un fatto politico réel.
C'est un fait politique réel. Dans d'autres milieux, c'est un fait politique métaphorique.
Vous pensez que c'est la meilleure façon de se débarrasser de ses ennemis politiques?
Voyez-vous,
j'ai fait ces jours-ci deux propositions modestes à la façon de Swift. J'ai proposé de dévorer les professeurs et les dirigeants de la télévision italienne.
Ce sont quand même des coriaces.
Nous avons d'excellents estomacs.
Avez-vous toujours la même haine des bourgeois et de la bourgeoisie?
Non si tratta di odio.
Il ne s'agit pas de haine. Il s'agit de quelque chose de plus et de moins en même temps. Malheureusement, à ce point, je dois renoncer à cette espèce de haine, parce qu'en Italie, tous les gens sont devenus des bourgeois.
Et quand ce sont les bourgeois qui font le succès d'un de vos films, est-ce que ça vous attriste?
Non succede mai che siano dei borghesi.
Il n'arrive jamais que ce soit des bourgeois à décréter le succès d'un film.
Sono le élite borghesi.
Ce sont les élites bourgeoises.
Io stesso appartengo.
Celle auxquelles j'appartiens. Et la masse du public. C'est la masse du public.
Classe economicamente borghese, classe economicamente povera o proletaria.
Pourquoi ne militez-vous plus aujourd'hui?
In quale senso?
Comment l'entendez-vous?
Vous n'êtes plus un militant politique.
Le sono più che mai.
Je le suis plus que jamais.
Ne sono mai stato iscritto
je n'ai jamais été inscrit à un parti, je suis un indépendant de gauche marxiste, mais je continue à militer plus que jamais.
Est-ce que vous avez parfois la nostalgie de l'époque où les gens vous insultaient dans la rue?
M'insultent encore.
On m'insulte encore aujourd'hui.
Et ça vous cause un certain plaisir?
Non lo rifiuto.
Je ne le refuse pas, parce que je ne suis pas un moralisateur.
Quelle est la qualification professionnelle que vous préférez? Poète, romancier, dialoguiste, scénariste, acteur, critique ou metteur en scène?
Dans le passeport, j'écris simplement écrivain.
Pourquoi avez-vous entouré le tournage des 120 jours de Sodome d'un tel mystère?
È stato girato tanto mistero.
Ce mystère,
perché qualsiasi opera viene.
Parce que toutes les œuvres doivent naître dans le mystère. J'ai essayé de la défendre plus que les autres parce qu'il y avait des dangers immédiats.
Incombenti, ma niente di
plus lourd, mais rien de spécial.
Qu'est-ce que vous appelez des dangers immédiats?
L'apparire di qualche moralista.
L'apparition d'un moraliste qui refuserait le plaisir d'être scandalisé.
Alors vous avez évoqué une république fantoche qui a été instaurée en Italie pendant la guerre. Ça évoque un peu le régime de Vichy en France pendant l'occupation?
Oui, c'est exactement l'équivalent de la république de Vichy.
Où était-elle installée?
Nell'Italia del Nord,
et avait dans l'Italie du Nord, Salò. Et elle avait comme capitale Salò.
Il titolo del film
et le Salò. Titre du film, c'est Salò.
Et qui l'avait installé?
Je crois Mussolini lui-même, français, poussé par les nazis.
Vous pensez que ça a été l'époque de la grande décadence?
Ça a été la décadence du moment hitlérien.
Mais
sûrement pas du grand capitalisme occidental.
Alors on sait que dans ce film, une centaine de jeunes gens et de jeunes filles sont soumis à un traitement particulièrement cruel et violent. Supplice et puis aussi ces outrages dont on prétend toujours qu'ils sont les derniers. Comment avez-vous recruté ces 100 jeunes gens et jeunes filles?
En vérité, j'ai suivi le nombre magique, les nombres magiques de Sade, le nombre 4. Et les victimes sont en tout une vingtaine, non une centaine. Pour les choisir, comme pour les autres films, j'ai rencontré des milliers de gens et j'ai choisi celles qui me semblaient être les meilleures.
Ce sont des acteurs masochistes.
Ascoltiamo Pasolini che legge alcune delle sue poesie, ma anche questo è uno degli ultimi video, una delle ultime apparizioni del poeta.
Il canto popolare, 1952-1953. Improvviso il 1952 passa sull'Italia. Solo il popolo ne ha un sentimento vero. Mai tolto al tempo, non l'abbaglia la modernità, benché sempre il più moderno sia esso, il popolo, spanto in borghi, in rioni, con gioventù sempre nuove, nuove al vecchio canto, a ripetere ingenuo quello che fu. Scotta il primo sole dolce dell'anno, sopra i portici delle cittadine di provincia, sui paesi che sanno ancora di nevi, sulle appenniniche greggi, nelle vetrine dei capoluoghi, i nuovi colori delle tele, i nuovi vestiti, come in limpidi roghi, dicono quanto oggi si rinnovi il mondo, che diverse gioie sfoghi. Ah, noi che viviamo in una sola generazione, ogni generazione vissuta qui, in queste terre ora umiliate, non abbiamo nozione vera di chi è partecipe alla storia solo per orale, magica esperienza, e vive puro, non oltre la memoria della generazione in cui presenza della vita è la sua vita perentoria. Nella vita che è vita perché assunta nella nostra ragione e costruita per il nostro passaggio, è ora giunta a essere altra, oltre il nostro accanito difenderla, aspetta, cantando supino, accampato nei nostri quartieri a lui sconosciuti, e pronto fino dalle più fresche e inanimate ere, il popolo, muta in lui l'uomo il destino. E se ci rivolgiamo a quel passato che è nostro privilegio, altre fiumane di popolo ecco cantare. Recuperato è il nostro moto fin dalle cristiane origini, ma resta indietro immobile quel canto, si ripete uguale. Nelle sere non più torce, ma globi di luce, e la periferia non pare altra, non altri ragazzi nuovi. Tra gli orti cupi al pigro solicello, ad Alberto Scomis Curtis, i ragazzini di Ivrea gridano, e pei valloncelli di Toscana, con strilli di rondinini, ora torno fratelia. La santa violenza sui rozzi cuori il clero calca rozzo, e li asserva un'infanzia feroce nel feudo provinciale, l'impero da Dio imposto, e il popolo canta. Un grande concerto di scalpelli sul Campidoglio, sul nuovo Appennino, sui comuni sbiancati dalle Alpi, suona, giganteggiando il travertino, nel nuovo spazio in cui s'affranca l'uomo. E il manovale, dov'anda stu ier sera, ripete con l'anima spanta nel suo gotico mondo. il mondo schiavitù resta nel popolo e il popolo canta. Apprende il borghese nascente lo sairà e trepidi nel vento napoleonico all'inno dell'albero della libertà tremano i nuovi colori delle nazioni. Ma, cane affamato, difende il bracciante i suoi padroni, ne canta la ferocia, guaglione e mala vita, in branchi feroci. La libertà non ha voce per il popolo cane, e il popolo canta. Ragazzo del popolo che canti, qui a Rebibbia, sulla misera riva dell'Aniene, la nuova canzonetta, vanti, è vero, cantando, l'antica, la festiva leggerezza dei semplici. Ma quale dura certezza tu sollevi insieme, d'imminente riscossa, in mezzo a ignari tuguri e grattacieli, allegro seme in cuore al triste mondo popolare? Nella tua incoscienza è la coscienza che in te la storia vuole, questa storia il cui uomo non ha più che la violenza delle memorie, non la libera memoria. E ormai forse altra scelta non ha che dare alla sua ansia di giustizia la forza della tua felicità e alla luce di un tempo che inizia la luce di chi è ciò che non sa.
Mi domando che madri avete avuto. Se ora vi vedessero al lavoro, in un mondo a loro sconosciuto, presi in un giro mai compiuto d'esperienze così diverse dalle loro, che sguardo avrebbero negli occhi? Se fossero lì, mentre voi scrivete il vostro pezzo, conformisti e barocchi, o lo passate a redattori rotti a ogni compromesso, capirebbero chi siete. Madri vili, con nel viso il timore antico, quello che, come un male, deforma i lineamenti in un biancore che li annebbia, li allontana dal cuore, li chiude nel vecchio rifiuto morale. Madri vili, poverine, preoccupate che i figli conoscano la viltà per chiedere un posto, per essere pratici, per non offendere anime privilegiate, per difendersi da ogni pietà. Madri mediocri, che hanno imparato con umiltà di bambine, di noi, un unico, nudo significato, con anime in cui il mondo è dannato a non dare né dolore né gioia. Madri mediocri che non hanno avuto per voi mai una parola d'amore, se non di un amore sordidamente muto, di bestia, e in esso vanno cresciuto, impotenti ai reali richiami del cuore. Madri servili, abituate da secoli a chinare senza amore la testa, a trasmettere al loro feto l'antico, vergognoso segreto d'accontentarsi dei resti della festa. Madri servili che vi hanno insegnato come il servo può essere felice, odiando chi è come lui legato, come può essere tradendo, beato e sicuro, facendo ciò che non dice. Madri feroci, intente a difendere quel poco che i borghesi possiedono, la normalità e lo stipendio, quasi con rabbia di chi si vendichi o sia stretto da un assurdo assedio. Madri feroci che vi hanno detto: sopravvivete, pensate a voi, non provate mai pietà o rispetto per nessuno, covate nel petto la vostra integrità di avvoltoi. Ecco, vili, mediocri servi, feroci, le vostre povere madri, che non hanno vergogna a sapervi nel vostro odio addirittura superbi, se non è questa che una valle di lacrime. È così che vi appartiene questo mondo, fatti fratelli nelle opposte passioni o le patrie nemiche, dal rifiuto profondo a essere diversi, a rispondere del selvaggio dolore di essere uomini. Padre nostro che sei nei cieli, io non sono mai stato ridicolo in tutta la vita. Ho sempre avuto negli occhi un velo di ironia. Padre nostro che sei nei cieli, ecco un tuo figlio che in terra è padre. E a terra non si difende più. Se tu lo interroghi, egli è pronto a risponderti. È loquace, come quelli che hanno appena avuto una disgrazia e sono abituati alle disgrazie. Anzi, ha bisogno lui di parlare, tanto che ti parla, anche se tu non lo interroghi. Quanta inutile buona educazione! Non sono mai stato maleducato una volta nella mia vita. Avevo il tratto staccato dalle cose e sapevo tacere. Per difendermi, dopo l'ironia, avevo il silenzio. Padre nostro che sei nei cieli, sono divenuto padre e il grigio degli alberi sfioriti e ormai senza frutti, il grigio delle eclissi, per mano tua mi ha sempre difeso, mi ha difeso dallo scandalo, dal dare in pasto agli altri il mio potere perduto. Infatti io non ho mai dato l'ombra di uno scandalo, ero protetto dal mio possedere e dall'esperienza del possedere, che mi rendeva appunto ironico, silenzioso e infine inattaccabile come mio padre. Ora tu mi hai lasciato. Lo so ben io cosa ho sognato quel maledetto pomeriggio. Ho sognato te. Ecco perché è cambiata la mia vita. E allora, poiché ti ho, che me ne faccio della paura del ridicolo? I miei occhi sono divenuti due buffi e nudi lampioni del mio deserto e della mia miseria. Padre nostro che sei nei cieli, che me ne faccio della mia buona educazione? Chiacchiererò con te come una vecchia o un povero operaio che viene dalla campagna, reso quasi nudo dalla coscienza dei quattro soldi che guadagna e che dà subito alla moglie, restando lui squattrinato come un ragazzo, malgrado le sue tempie grigie e i calzoni larghi e grigi delle persone anziane. Chiacchiererò con la mancanza di pudore della gente inferiore che ti è tanto cara. Sei contento? Ti confido il mio dolore e sto qui ad aspettare la tua risposta come un miserabile buon gatto aspetta gli avanzi sotto il tavolo. Ti guardo fisso come un bambino imbambolato e senza dignità. La buona reputazione! Padre nostro che sei nei cieli, cosa me ne faccio della buona reputazione e del destino che sembrava tutt'uno col mio corpo e il mio tratto, di non fare per nessuna ragione al mondo parlare di me? Che me ne faccio di questa persona così ben difesa contro gli imprevisti?
Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella!
la città, come grande la città, come viva la città, come allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è...
Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. La città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, tra le strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più.
Abbiamo ascoltato anche Gassman. Quanta fuga, quanta energia, quanta immedesimazione metteva nel dire i versi di Pasolini. E sempre il grande interprete che riesce a entrare nel cuore, nella mente, nel corpo proprio dell'autore che interpreta. Grande Gassman. Vogliamo un pochino scuriosare tra gli appunti, i cenni critici su Pasolini, che viene definito fin da giovane come un ragazzo che prova un forte interesse per la cultura popolare e i dialetti italiani. Lo sappiamo, Pasolini si identifica ideologicamente col marxismo, non farà mai politica attiva, ma farà politica indiretta, apparendo spesso in interviste, apparendo spesso in televisione come commentatore delle situazioni, delle più varie situazioni che attraversava l'Italia degli anni 60 e 70. Ne abbiamo già accennato, ne abbiamo già parlato. Sarebbe molto molto curioso sentire oggi un commento di Pasolini riguardo alla globalizzazione e a quello che sta avvenendo nel mondo in questo millennio in cui siamo entrati, diciamo, e siamo già abbastanza acciaccati e malmessi da questa strettoia del nuovo millennio che ci sta un po' opprimendo e soffocando per tante e tante ragioni. Nel 1942 esce la raccolta di poesie in friulano. Abbiamo già detto che la madre di Pasolini era una friulana, quindi lui è friulano d'origine di madre. Le poesie si intitolano Poesie a Casarsa e durante il periodo friulano lui, che è già fervente intellettuale, ha già grandi interessi, grossissimi interessi per la cultura un po' in genere, fonda l'Accademiuta de Lenga Friulana, per dirla nel dialetto friulano. Nel 1945 viene ucciso il fratello Guido, partigiano della brigata Osoppo. Purtroppo tutti, anche Pasolini, paga un prezzo alla guerra, paga un prezzo alla resistenza. Purtroppo gli viene ucciso il fratello. Nello stesso anno Pierpaolo Pasolini si laurea in lettere a Bologna. Nei primi anni dopo la guerra C'è questo tentativo di iscrizione al Partito Comunista che non sortirà poi in realtà risultati utili e apprezzabili, anche perché molto presto, molto diciamo subito dopo, si può dire, la sua iscrizione al PCI, viene espulso dal PCI nel 1949, e viene espulso con varie motivazioni che logicamente non c'entrano nulla con la politica, ma che vengono prese come a oggetto di cioè per poter motivare questa intenzione da parte dei dirigenti del partito di sbatterlo fuori, gettandogli addosso accuse infondate di corruzione di minorenni. Nel 1950 si trasferisce con la madre a Roma e qui inizia la vita romana di Pasolini. Nel 1953 lavora a un'antologia di poesia popolare per la casa editrice Guanda e nel 1954 pubblica la sua raccolta di poesie in friulano La meglio gioventù, con cui vince il premio Giosuè Carducci. Nello stesso anno collabora alla sceneggiatura del film La donna del fiume e comincia così ad avvicinarsi al cinema, che poi diventerà uno dei suoi più grandi amori, il cinema, perché lui trova nel cinema, nel filmato, nel fermare su pellicola, nell'usare questi scatti di cinepresa, questi primi piani, un cinema abbastanza nervoso, scarno, quello di Pasolini, no? Che non indulge al belletto, cioè all'abbellimento, no? E il cinema lo conquista. È del 1955 Ragazzi di vita, il romanzo che narra la storia dei ragazzi delle borgate romane con cui è entrato in contatto dal suo arrivo nella capitale. Ecco, la borgata romana, cioè la periferia fatta di case fatiscenti, fatta di sporcizia, di miseria, di sofferenza, di delinquenza, perché la miseria porta poi anche come conseguenza la delinquenza, in quanto il ragazzo che purtroppo non riesce a trovare un posto di lavoro, una collocazione nella società, finisce nelle mani facilmente di qualche malintenzionato per qualche giro, per qualche gioco sporco, e finisce per diventare un piccolo delinquente, no? Il libro Ragazzi di vita ottiene un grande successo di pubblico, ma viene accusato di oscenità. L'abbiamo già detto, l'abbiamo detto nella prima trasmissione dedicata a Pasolini, perché lui si intrattiene in questo libro sul tema della prostituzione maschile che purtroppo trova un suo humus, una sua ragione d'essere proprio nella miseria, proprio nel substrato popolare, nel fango delle borgate romane, nella tristezza di questi luoghi, e la prostituzione è un modo di uscire dalla miseria, un modo di trovare quei quattro soldi che possono consentire di poter dare magari alla madre qualcosa per comprare la cena, perché mancava anche quella, mancavano anche i soldi per comprare da mangiare, purtroppo. Pasolini, dopo questa accusa, da cui verrà assolto, insomma, l'abbiamo già detto anche per l'intervento di Ungaretti, che si ergerà a giudice difensore in quanto poeta del suo collega, fonda in questo periodo la rivista Officina. Nel 1957 esce la raccolta di poemetti Le ceneri di Gramsci, e anche questo libro di poesie, questa raccolta di poesie non incontra il favore della critica di sinistra. Oltretutto è dedicato a Gramsci, ma non incontra il favore della critica di sinistra, della cosiddetta sinistra ufficiale, diciamo del Partito Comunista Italiano, che giudica duramente, critica duramente questo libro dedicato a Gramsci da Pasolini, tranne che per l'intervento di Italo Calvino, che invece difende il lavoro. Nel 1959, dopo questo brutto episodio, Pasolini conclude Una vita violenta, un romanzo ancora una volta incentrato sui ragazzi delle borgate, con risvolti politici. È anche logico, di che cos'altro poteva trattarsi se non di politica, in quanto affondare il coltello nella piaga della miseria delle borgate romane non può che essere un atto di costituzione politica, no? Negli anni 60 Pasolini passa al cinema, e qui c'è il suo esordio cinematografico importante, col primo film, con la sua prima regia. Il primo film è Accattone, del 1961, che è una trasposizione comunque dei temi letterari di Ragazzi di vita e di Una vita violenta, e Pasolini afferma che l'operazione che cerca di fare in Accattone è proprio quella di costruire un cinema diretto, senza fronzoli, senza mezzucci, mezzi termini, arrivare direttamente al cuore del problema, che è quello di raccontare direttamente, mostrandolo in immagini crude e senza mezzi termini, la storia di questo poveraccio, di un poveraccio, di un accattone.
Quante le strade che un uomo farà, e quando fermarsi potrà, quanti mari un gabbiano dovrà attraversare per giungere e riposar. Quando tutta la gente del mondo riavrà per sempre la sua libertà, risposta non c'è, o forse chi lo sa, caduta nel vento sarà. Quando dal mare un'onda verrà, che i monti lavare potrà, quante volte un uomo dovrà litigare, sapendo che è inutile odiare. E poi quante persone dovranno morire, perché siano troppe a morire, risposta non c'è, o forse chi lo sa, caduta nel vento sarà. Quante le strade che un uomo farà, e quando fermarsi potrà, quanti mari un gabbiano dovrà attraversare per giungere e riposar. Quando tutta la gente del mondo riavrà per sempre la sua libertà, risposta non c'è, o forse chi lo sa, caduta nel vento sarà. Caduta nel vento sarà.
Che Pasolini fosse un personaggio scomodo al regime è ovvio, è risaputo, non poteva essere altrimenti. Pasolini era un uomo che non aveva peli sulla lingua, usava un linguaggio diretto, e quello che doveva dire lo diceva apertamente e pubblicamente. In pratica era un po' un bastian contrario, era un po' contro a tutto quello che era il modello politico e sociale dell'Italia dell'epoca. E nonostante che appartenesse al marxismo ideologicamente non accettava, non era d'accordo assolutamente con la politica del Partito Comunista. Strali che lanciava continuamente proprio nei confronti di quel modo di fare politica di sinistra che a lui non piaceva assolutamente. Quindi, dal punto di vista, diciamo, politico-partitico, Pasolini era assolutamente un indipendente. Criticò persino i movimenti studenteschi del 68, definendo i rivoltosi, e questo è importante, me lo ricordo bene, perché comunque fece scalpore questa definizione, no? Definì i rivoltosi figli di borghesi che giocavano a fare la rivoluzione con i soldi di papà. Ecco, questo era il concetto che aveva Pasolini del 68 e dei sessantottini, la mia generazione in pratica. Che devo dire? Certo, è il vero, sicuramente. C'è sicuramente del vero, perché comunque il 68 fu un movimento che accomunò in questa ventata cosiddetta di rinnovamento a tutti i livelli varie classi sociali. Anche nell'ambito scolastico, no? Si affiancavano a i proletari, ragazzi proletari, sottoproletari, a ragazzi borghesi di media e alta borghesia, anche ricchi, i cosiddetti ricchi, no? Che sfilavano insieme, perché comunque il pensiero di rinnovare la società non è soltanto quello di rinnovare dal punto di vista economico, cioè di far sì che i poveri fossero meno poveri e i ricchi fossero un po' meno ricchi. C'era anche questo sicuramente nell'ideologia rivoluzionaria del 68, ma c'era di più, cioè c'era il cambiare, scardinare una mentalità, cioè la mentalità che giudicava la donna sempre sottomessa, schiava, quindi le femministe, il movimento femminista che si era innestato nel 68 per fare valere i propri diritti sacrosanti. C'era il volere costruire una scuola nuova, perché la scuola era antiquata, era basata su degli archetipi che ormai per l'epoca risultavano assolutamente superati, la stessa funzione dell'insegnante. Io mi ricordo che molti insegnanti sfilavano con noi, protestavano con noi, pur essendo loro dalla parte della cattedra e noi dalla parte dei banchi, si sentivano, si immedesimavano nella nostra protesta, perché capivano che i programmi scolastici erano obsoleti, che la scuola andava rinnovata nelle radici, profondamente nelle radici. E nulla da dire che Pasolini contestasse al 68 la sua funzione, diciamo, politica, in quanto al 68 appartenevano anche i borghesi, i ricchi, è sacrosantamente vero, però questo secondo me non toglie il valore che il 68 ha avuto come cambiamento di un modo di pensare, come mutazione di un'epoca, proprio di un modo di pensare, a livello anche dei rapporti genitori-figli, all'interno proprio della famiglia. Il 68 ha portato una ventata di rinnovamento, sicuramente. Cosa dire di Pasolini e del suo rapporto col neorealismo? Certo, l'appartenenza di Pasolini al cinema pasoliniano è sicuramente di derivazione neorealistica, però lui stesso disse che intendeva staccarsi dal neorealismo perché voleva costruire un cinema diverso, un cinema che andasse anche ora oltre, no? Che potesse scavalcare, scardinare ancora di più di cosa aveva fatto, di quello che aveva fatto il neorealismo. Egli, ad esempio, non cercò negli umili la rappresentazione di valori positivi come facevano i neorealisti, ma li dipinse con tutte le loro contraddizioni, e questo probabilmente dipese dal fatto che Pasolini, a differenza di altri scrittori, vedeva quegli umili di cui parlava con un occhio particolare, li conobbe davvero e visse nelle loro stesse periferie, conoscendo proprio i pregi e le virtù di questa gente, no? Quindi si oppose a ogni ipocrisia e convenzione, rappresentò esclusivamente quello che vedeva, quello che riteneva giusto, la realtà non filtrata. Probabilmente Pasolini giudicava il neorealismo un movimento cinematografico molto importante, però un po' troppo filtrato, con l'occhio del pietismo, del sentimentalismo, eccetera. Lui voleva invece dare attraverso il cinema una visione secca, esplicita della realtà, e quindi era un regista, diciamo, che pur tenendo in considerazione la scuola del neorealismo, intendeva superare il neorealismo e costruire un cinema diretto che potesse fare anche scandalo, perché no? Se poi si vuol dire che la vita di Pasolini fu tutta uno scandalo, bene, io credo che gli si renda un grande merito. Cioè, sostanzialmente non dobbiamo avere questo tipo di pudori. Pasolini odiava l'ipocrisia, odiava tutto ciò che era falso, che era untuoso, sdolcinato. Pasolini non provava vergogna della sua omosessualità che dichiarava, e pensate che eravamo ancora negli anni 60, insomma, eravamo in anni in cui la omosessualità, sia maschile che femminile, veniva giudicata in maniera molto dura, molto rigida, e quindi ci voleva del coraggio. Ecco, una grande lezione che ci ha lasciato Pasolini è stata sicuramente questo suo grande coraggio, il coraggio di dichiararsi, di manifestarsi veramente così come era, senza volere falsificare nulla, nessun dettaglio. La sua carta d'identità era veramente, da quel punto di vista, priva di qualsiasi correzione, individuabilissima, leggibilissima. Ecco, questo è il grande pregio. Dire che Pasolini ha fatto scandalo è fargli un complimento. Lui voleva fare scandalo perché voleva scuotere, ecco, veramente scuotere dalle fondamenta una classe politica di ipocriti e un consesso sociale, un'Italia ancora radicata ai dettami del perbenismo, di un perbenismo ovattato e di maniera. Credo che con questo io potrei concludere il programma di oggi, rimandando a una prossima trasmissione sempre dedicata a Pasolini, ancora la lettura di poesie, perché non dimentichiamoci che Pasolini nella storia della letteratura italiana è considerato tra i maggiori poeti del Novecento italiano. Quindi ci dedicheremo ancora alla lettura delle sue opere poetiche e parleremo ancora del suo cinema. Ci sono parecchi film da commentare, no? Dopo Accattone sono venuti film importanti, molto importanti, ma io vorrei concludere questo programma dicendo che è tutto contenuto entro una identica sfericità, cioè la poesia di Pasolini, il cinema di Pasolini, i racconti di Pasolini, cioè è tutto contenuto entro un'unica sfera. Noi ritroviamo le stesse tematiche, ritroviamo lo stesso modo di approcciarsi alla vita, di raccontare la vita e di raccontarsi in qualunque chiave lui abbia scelto, sia quella cinematografica che quella dello scrittore o del poeta. Un caro saluto da Sandro Alba e alla prossima.
Avete ascoltato? Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba.